La stampa 10 luglio 1996. Gufi, civette e C. Iettatori? Ma va là. Vita selvatica dei signori della notte. Di Isabella Lattes Koifman. Il guaio dei rapaci notturni, gufi, civette e compagni, è che da tempo immemorabile portano l'etichetta di iettatori. E si sa che la cattiva reputazione è la più dura a morire. Sarà colpa dell'oscurità che ingigantisce suoni e rumori, per cui quando il canto cupo e lamentoso di un gufo o di una civetta echeggia nel cuore della notte, chi l'ascolta pensa subito ad un segno premonitore del destino e che una disgrazia stia per capitargli tra capo e collo. Invece i rapaci, quando fanno sentire la loro voce, non pensano agli uomini. Parlano semplicemente ai loro simili, trasmettendo messaggi di vario tipo. Se è la stagione degli amori e il cantore è un maschio, invita a nozze la femmina, sia pure in toni che sembrano lugubri al nostro orecchio. Ma chissà come li percepisce la destinataria dotata di finissimo udito. Certo, quel canto non è solo una dichiarazione di disponibilità alle nozze. È anche un biglietto di presentazione che specifica all'interessata età, doti e specie del pretendente. E lei si regola di conseguenza. Se invece è un suono aspro, gutturale, è un avvertimento rivolto ai rivali, che significa pressappoco vi consiglio di girare alla larga. La voce del gufo selvatico, Strix Aluco, una delle più ricche di accenti, può esprimere la collera, l'irritazione, la paura o anche la gioia di vivere. Solo quando ha fame e vuole mangiare, l'uccello diventa straordinariamente silenzioso. Non vuole tradire la sua presenza. Non c'è spettacolo più emozionante di quello che offrono i gufi, civette, gli allocchi e i barbagianni quando vanno a caccia. Dall'alto di un sostegno scrutano dapprima all'intorno con grandi occhi frontali, tondi come la O di Giotto. In fatto di vista sono dei privilegiati. Invece di vedere il mondo con un occhio per volta, come fa la maggior parte degli uccelli, lo vedono contemporaneamente con tutti e due. Hanno cioè tanto di visione binoculare come la nostra. E per giunta possono allargare enormemente il campo visivo, ruotando la testa fino a 270 gradi, come se fosse montata su cuscinetti a sfere. Ma più che la vista, nell'oscurità quasi completa della notte, serve l'udito, e anche quello è superlativo. Ai margini delle orecchie, i signori della notte hanno certe valvole piumate che rizzandosi diventano una sorta di megafono capace di captare il minimo suono da qualunque parte provenga. Il bello è che le orecchie sono spesso asimmetriche, una è spostata più in basso e in fuori dell'altra, col risultato che l'uccello percepisce da un orecchio i rumori una frazione di secondo prima che dall'altro, e questo intervallo infinitesimale consente al rapace di calcolare con la massima precisione la direzione da cui proviene il suono e la distanza della preda. Una volta in possesso di questi dati, l'uccello parte all'attacco, come un missile teleguidato. Vola col silenziatore. Ha le penne remiganti, quelle delle ali, circondate da sottili morbidissime barbule che annullano completamente il fruscio. Il fattore sorpresa è decisivo. Il topo, la lepre che si illudono di non essere visti perché si nascondono tra l'erba, se lo vedono capitare addosso all'improvviso. Al momento dell'atterraggio, gli artigli affilati vengono giù come il carrello di un aereo e si affondano nelle carni della preda, mentre il becco adunco dà il colpo di grazia. Non c'è possibilità di fuga di fronte a un attacco così fulmineo. In questo modo il rapace fa fuori una quantità di piccoli roditori e di altri animali. Ciascuna specie ha i suoi gusti. Così i barbagianni e gufi hanno un debole per topi e ratti. La civetta delle nevi si fa scorpacciate di lemming, i cosiddetti topi della tundra. Il gufo pescatore è ghiotto di pesce. C'è chi mangia lepri, insetti, cornacchie, serpenti, ma tutti funzionano come incomparabili regolatori dell'equilibrio naturale, assottigliando le popolazioni in eccesso delle specie predate. Gufi, civette e compagni sono altrettanti esempi di fedeltà coniugale. Maschio e femmina rimangono uniti per tutta la vita, perciò la scelta del partner diventa una questione della massima importanza. Le parole affettuose sono il primo mezzo di cui si serve il maschio per denunciare la propria specie. La femmina che lo ascolta sa benissimo che quello e soltanto quello è il richiamo giusto. Nella babele di richiami sessuali che risuonano nel bosco in primavera, è indispensabile che lo smistamento delle voci avvenga nel modo corretto, come lo smistamento dei treni in un nodo ferroviario. Se una femmina non imbrocca il partner giusto, dall'unione sbagliata nasce un ibrido sterile e allora addio alla perpetuazione della specie. Quando fra i due è avvenuta l'intesa, il maschio conferma la propria identità col rito del corteggiamento. Dopo aver intrecciato una serie di voli intorno alla futura sposa, le si avvicina e incomincia ad accarezzarla. Col becco e con gli artigli le ravvia delicatamente le penne facciali, quelle del petto e del dorso. Poi le si strofina contro. È il preludio dell'accoppiamento. Deposte le uova, la femmina passa un buon mesetto a covarle, mentre il marito si dà un grande affare a procurarle da mangiare. Poi un bel giorno sgusciano fuori piccoli, uno solo, due o più, raramente tre. Alla nascita hanno gli occhi chiusi e li ricopre un soffice piumino candido. Sono deliziosi. Se il piccolo è figlio unico, se ne sta buono buono, in attesa di essere imbeccato dai genitori. Ma se i nati sono due o tre, allora si scatenano come diavoletti, si spingono l'un l'altro e gonfiano le penne per assumere un aspetto baldanzoso e aggressivo nei confronti dei fratelli. Quando hanno fame, chiamano i genitori con gridolini e soffiate sommesse. La madre li sorveglia per 3 settimane, mentre il padre, infaticabile, pensa al rifornimento viveri per la famiglia. Un po' alla volta gli uccelletti crescono, incominciano a volare, abbandonano il nido e imparano le mille astuzie necessarie per sopravvivere in un mondo infido, seminato di insidie, di pericoli e di assurdi pregiudizi sul loro conto.